Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. E allora abbiamo sentito che dobbiamo augurare, una specie di gioco con le palle di neve, perché mentre da noi quassù neve non ce n'è, dovremmo andare a comperarla, ecco, insieme alle arance, ai mandarini, ai finocchi, ai carciofi. Faremo anche degli autotreni di neve da portare al nord. Va bene, allora Anna, bisogna essere sempre allegri, perché certo. Ghiacci e nevi benedite il Signore, fa morire sotto la neve e pane. Poi fa morire tanti insetti dannosi, è una grazia, e la neve concima la terra, guai, diciamo, è una benedizione, no? Per cui attenzione, non vi lamentate, cioè, si scivola, ma vedi, tu ti preoccupi di quando scivoli sulla neve e non ti preoccupi quando scivoli nelle tentazioni, che sono peggio della neve, perché scivolare non è un peccato, e scivolare e fare i peccati invece è un problema che è molto più grave che scivolare sulla neve. Che dici, Anna?
Esatto, certo, è il problema. Ti fratturi una gamba, ma comunque è utile anche quello, perché nel frattempo puoi dedicarti con più piacere al Signore e offrire qualcosa.
Sì.
Certamente, è utile anche.
Sì, perché non ho tempo. Adesso dice, c'ho la gamba rotta, mi tocca stare. Allora adesso devi recuperare tutti i rosari che non hai detto quando dicevi di non aver tempo.
Preziosa. Questa caduta può essere anche preziosa, all'altra no, decisamente
sì,
no.
Sì, devi
essere guardinghi.
Sì. E prudenti, bene, e bisogna stare bassi, allora bassi, testa bassa, diciamo che è facile cadere se si sta troppo dritti, retti, quando si cammina sulla neve, sul ghiaccio, bisogna tenere la testa piegata in avanti, in maniera che se uno cade mette le mani avanti, cioè se sta dritto cade di dietro, si spacca la testa, no? Vabbè. Allora Anna, adesso a parte le divagazioni invernali, dobbiamo pensare invece alle nostre letture di Samuele, vero, il libro di Samuele, che è sempre molto interessante, anche quella di ieri, vero? Il Signore ti ha ordinato una cosa e tu non l'hai fatta, per cui c'è questa sempre qualcuno che vuol far meglio di quello che ordina il Signore, no? Per cui il Signore sceglie una persona per fare una cosa, noi non siamo d'accordo e gli facciamo guerra, è vero, ma il Signore dice, tu non hai rifiutato lui, no? Cioè tu non hai rifiutato, ma hai rifiutato me. Nel libro di Samuele è proprio così, cioè non hanno rifiutato Samuele, hanno rifiutato Dio che ha messo Samuele a quel posto, e vabbè, e per cui le letture sono parola di Dio che va ascoltata con grande attenzione, ma soprattutto pesare, insisto un po' su questo termine, è vero, le parole di Dio, la parola di Dio va pesata, stai attento che non è parola di uomo, non leggere, dici io ho letto, tu non hai letto un bel niente perché non hai capito quello che il Signore voleva dirti, hai troppo fretta di arrivare in fondo, e spesso anche i lettori in chiesa credono di avere davanti il Corriere quando leggono, e per cui non si capisce niente. Perché è troppo, cioè è considerata parola di uomo, parola di qualche giornalista, ma non è la parola di Dio. Stare attenti, perché se non vuole che si cancelli neanche una virgola, neanche un iota, immaginarsi se noi possiamo cancellare una pagina intera leggendola in quel modo là. La parola di Dio va pesata, perché le cose antiche, sembrano antiche, ma in pratica, siccome l'uomo è sempre lo stesso, sono anche moderne. Per cui quello che è successo a quel tempo, guardati bene addosso, guardati bene attorno, e vedrai che stanno succedendo anche adesso. Sempre per lo stesso motivo, perché l'uomo è ribelle, perché l'uomo è orgoglioso, perché l'uomo è superbo, perché l'uomo è geloso. E allora succedono sempre le stesse cose, e leggendo la parola di Dio in anticipo, tu diciamo che hai una specie di istruzioni per l'uso del tuo tempo nella vita che tu conduci, istruzioni per l'uso. Stai attento, l'uomo quando riceve qualcosa ha delle grazie, ha degli aiuti, ecco, del successo. All'inizio magari qualche volta qualcuno ringrazia, no? Ma poi quando ha più di una grazia comincia a pensare di essere lui che è bravo, no? E allora si dimentica di colui che veramente è bravo e buono, che è nostro Signore, che ci aiuta. Ecco, per cui sempre guardare, pensare, pesare, considerare e dire, momento, questa pagina di Samuele mi riguarda? È perché tu dici, io non mi chiamo Samuele, no? Io non mi chiamo, per cui non sono io, invece sei tu, perché vedrai che gli stessi errori, gli stessi peccati che ha fatto quello là, li stai facendo anche te in una forma diversa, però pesa bene quello che leggi e interrogati se non c'entri anche tu in questa vicenda. Bene, allora Anna, leggiamo il libro di Samuele.
Certo. Il Signore elegge Davide, quale nuovo re di Israele, commenta il sacerdote Dolindo Ruotolo. Davide stava a pascolare le pecore per obbedire al padre e fu eletto. Non appariva quasi tra i suoi fratelli, poiché era il più piccolo, e fu eletto fra essi con onore pubblico. Ecco i lineamenti del re d'amore, Gesù. Per obbedienza venne in terra a raccogliere e pascolare le sue pecorelle, e fu eletto fra molti fratelli, come dice San Paolo. Tratto dal nascondimento del suo lavoro, comparve come il più bello dei figli degli uomini. Anche egli, come Davide, aveva gli occhi bellissimi, poiché da essi non rifulgeva solo, poiché da essi non rifulgeva solo l'anima, ma anche la sua divinità. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: «Fino a quando piangerai su Saul, mentre io l'ho ripudiato perché non regni su Israele? Riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse, il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re». E Samuele rispose: «Come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà». Il Signore soggiunse: «Prenderai con te una giovenca e dirai: e sono venuto per sacrificare al Signore. Inviterai quindi Jesse al sacrificio. Allora io ti farò conoscere quello che dovrei fare e ungerai per me colui che io ti dirò». Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme. Gli anziani della città gli vennero incontro trepidanti e gli chiesero: «È pacifica la tua venuta?» Rispose: «È pacifica. Sono venuto per sacrificare al Signore. Santificatevi, poi venite con me al sacrificio». Fece santificare anche esse e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Quando furono entrati, egli vide Eliab e disse: «Certo, davanti al Signore sta il suo consacrato». Il Signore replicò a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse chiamò Abinadab e lo presentò a Samuele, ma questi disse: nemmeno costui il Signore ha scelto. Jesse fece passare Sammà e quegli disse: nemmeno costui il Signore ha scelto. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele gli disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo, è lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi.
Che belle cose. Allora vanno studiate, vanno pesate, dicevamo, vero? Vedete che ciò che appare all'uomo, che guarda solo l'esterno, al Signore non interessa quel che appare all'esterno, perché ci invita sempre a guardare all'interno. E così dovrebbe accadere anche per tutti noi, perché la persona, cioè, di fuori mostra di essere una persona, no? Però poi quando la conosci vedi che dentro c'erano delle cose che tu non avresti mai sospettato. Ma il Signore che vede dentro, lui quando fa una scelta la fa perché guarda al cuore, che non è soltanto, cioè non inteso come una, come dire, una questione sentimentale che riguarda i cuori, no? Il cuore è inteso la coscienza della persona, cioè la vita interiore, il pensiero della persona, ecco, tutto ciò che vale di più, ecco, è proprio il cuore. Mamma mia, vedete che voi avete la neve, io ho la tosse, vabbè. Allora, ha fatto questa scelta del più piccolo, e dice: ma gli altri erano anche più, cioè, all'occhio dell'uomo erano belli, imponenti, no, niente da fare. Ha preso il più piccolo, che neanche a farlo apposta faceva il pastorello, ma guarda un po', che proprio il Signore c'ha una predilezione per i pastorelli. Allora, dice: ma la Madonna, come mai con tutta la gente sapiente, intelligente, studiata, con titoli, con tutto quello che vuoi tu, è andata a dire le sue cose a 3 pastorelli che non sapevano né leggere né scrivere? Vedete che il Signore guarda dentro? E difatti la generosità dei 3 pastorelli, che quello che gli è stato chiesto l'hanno fatto, superava certamente quella dei grandi, che avrebbero criticato le modalità, le proposte e tutte queste cose, no? Per cui bisogna sempre guardare dentro. E questo vale anche per i ragazzi che si cercano la fidanzata o il fidanzato: non mostrate, non mettete i lampeggianti esterni per farvi guardare, ciò che conta è quello che sta dentro. Il regno dei cieli è dentro di voi, il Signore abita dentro di noi, e noi facciamo tutto il contrario, e per questo siamo, riguardo alle cose dello spirito, siamo un po', direi anche un po' tanto, rimbambiti, non capiamo niente delle cose dello spirito. E allora, vedete, anche prima mi telefona una signora, si è arrabbiata con suo marito perché lui gli ha detto che vuole andare da padre Pio, non potevi dirmelo prima, e qua e là, ma mio marito è innamorato di padre Pio. Benedetta, devi essere contenta, perché vuol dire che hai il capofamiglia innamorato di padre Pio, che sicuramente padre Pio gli vuol più bene di quanto lui ricambi, e allora tu hai una protezione, devi ringraziare il Signore che vuol venire da padre Pio, no? E invece questa si arrabbia, no? Perché doveva avvisarla prima, perché io ho i miei impegni. Ma dico, vedete, guardare dentro. Il Signore guardò a David e disse, ecco, questo lo puoi ungere, è il più piccolo, è fulvo, sì, di bell'aspetto, ma è il più piccolo, ecco, ed è un pastorello. Tutti gli altri stavano a casa e lui stava con le pecore. Ma in realtà, è una battuta questa, l'ho detta qualche altra volta, forse tu ricordi, Anna, ho detto che è una battuta scherzosa, ma però che è anche un fondamento. Dico, se fossi Papa, per intenderci, proporrei che l'elezione dei vescovi, che sono pastori, prima facessero, diciamo, a parte gli studi che fanno nelle università, ma li manderei un anno a pascolare le pecore. Allora, vediamo se sanno pascolare le pecore a quattro gambe e sono bravi e non ne perdono neanche una e si moltiplicano queste pecore. O dico, guarda, tu potresti anche pascolare, vero? Pascolare anche le pecore con due gambe, ma se le tue pecore te le mangiano i lupi, no? E tu mi porti un gregge metà di quello che ti ho affidato, io non ti faccio pastore, non ti faccio vescovo. Allora dici, Claudio, ti sei impomato tu. Beh, ditemi se la quadratura del cerchio non quadra. Cioè, vedete, il Signore sceglie sempre pastori e pastorelli, ma secondo il suo spirito, guarda dentro. Se quello lì ha sette lauree, ho capito, ma le pecore le sa pascolare, perché con le lauree non è che si salvano le pecore, servono anche quelle, perché è importante la conoscenza. Difatti, per esempio, Santa Teresa d'Avila dice che una guida spirituale deve essere colta e santa. Cioè, perché se è solo colta potrebbe gonfiarsi della sua cultura, ma non essere santa, per cui è pericolosa. Deve avere queste due caratteristiche, vero? Santità e cultura. Servono due elementi, ecco, per aiutare le anime. Ecco, per cui noi vediamo che il Signore ha scelto Davide. E Davide, poi leggeremo nei prossimi giorni quante vicissitudini, quante storie con questo profeta Davide. Però Gesù Cristo, pensate un po', Osanna al figlio di Davide, mamma mia, pensa un po', dalla sua stirpe è nato il Salvatore, qui dalla stirpe di un pastorello è nato il sommo pastore, vero? Io sono il buon pastore, dice, vero? E vado in cerca delle pecorelle e le vado a cercare anche quelle smarrite, anzi, vado in cerca e lascio le 99 al sicuro per andare in cerca di quella smarrita. Oggigiorno, sapete, qui vedo che le pecore si perdono, però non so come andiamo a ricercarle, con la vita santa, con la preghiera, con l'adorazione, con la predicazione, con la semplicità, perché altrimenti quelli che sono persi in questo tempo dove si produce confusione, qui sono quelli che si scandalizzano pure, sono quelli che perdono anche la fede, qui è molto importante, ecco, che anche noi pensiamo che tutte queste pecore non sono nostre, ma Gesù Cristo le ha pagate sulla croce. E perdere una pecora significa sprecare, come dire, perdere anche il sangue di Cristo versato per quella pecora, per cui se avessimo tanto amore a Gesù Cristo, ma è chiaro che faremo di tutto pagando anche di persona perché non vada perso nemmeno un'anima che è costata il sangue di Cristo, ma bisogna vedere cosa abbiamo nella testa noi, perché noi siamo capaci di dire che sono già tutti salvi, che il Signore ha salvato tutti, come dicono i protestanti, che praticamente non serve più far niente, basta, ecco, Gesù ha pagato tutto, basta, siamo tutti salvi, peccate finché volete perché non ci sono problemi, no? Ma non è così. Vedete, a proposito di Padre Pio, come mai il Signore ha mandato, prima di lui altri, ma un sacerdote inchiodato sulla croce per 58 anni che ti diceva: figlio caro, mi sei costato lacrime e sangue. Se fosse vera la tesi dei protestanti, Padre Pio non doveva essere tra noi a offrire il suo sangue. Invece Gesù l'ha mandato. E vediamo tutte queste anime sante che le anime le hanno conquistate pagando di persona. Quando sarò innalzato sulla croce attirerò tutti a me, ha detto Gesù Cristo, e Padre Pio attirava le anime da quella landa praticamente sassosa, pietrosa, vero, lassù in cima. Voi avete visto le fotografie degli anni 45-50, dice: ma dove si sono cacciati quei frati lassù in cima in mezzo alle pietre, no? A pregare. Ecco, lui stando lassù ha attirato tutto il mondo, vero? Sono venuti da tutto il mondo, da Padre Pio, ma Padre Pio però pagava lacrime e sangue, perché le anime costano, per cui non è fatta né di spot pubblicitari, né di discorsi roboanti, né di ragionamenti molto complicati, le anime costano. E così dobbiamo imparare anche nella nostra famiglia, anche nella nostra vita. Mi dicono: ma sai, ieri sera mi telefona una signora e mi dice: c'ho un figlio che prima voleva separarsi, adesso è tornato con sua moglie, invece l'altro, adesso ha cominciato quell'altro, la moglie non lo vuole più, lo vuole buttare fuori di casa, eccetera, eccetera, no? Lo dicevo: senti un po', guarda che tu non devi rattristarti per quello che sta facendo tuo figlio o tua nuora, no? Devi vedere se nella tua vita, vero, tu hai commesso anche dei peccati gravi, hai dato anche cattivo esempio, hai fatto delle cose che Dio non voleva. Adesso tu devi offrire queste tue sofferenze per espiare i tuoi peccati e per trarre a te ancora, ecco, sia la nuora che il figlio, che le anime costano. Noi ci spaventiamo e pensiamo che queste cose, il tempo sembra un'epidemia, questi divorzi, separazioni, baruffe, eccetera, eccetera, ma non ci rendiamo conto che il primo separato, il primo divorziato si chiama Lucifero insieme a tutti i suoi compagni. Lui è il primo separato e il primo divorziato da Dio. E naturalmente è specialista in separazioni e in divorzi e continua la sua opera di separazione e la sua opera divorzista. Allora, quando succedono queste cose, bisogna dire: ah, ma queste cose Dio non le vuole, perché vuole con il sacramento, ci ha uniti, dice: siate una cosa sola, la moglie si è sottomessa al marito, eccetera, eccetera, andate, moltiplicatevi. Allora cominciamo da fidanzati a fare una montagna di peccati contro il sesto e il nono comandamento, no? Poi ci sposiamo e abbiamo costruito sulle macerie, siamo figli di persone che hanno fatto altrettanto, ma queste cose qui non è che attirano grazie, né? Attirano sofferenze, attirano lacrime. Allora dire, io quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto, questa è parola del profeta Davide, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto, nel peccato mi ha concepito mia madre, vedete, pesare le parole. Allora non c'è da meravigliarsi, dire, beh, sto troppo bene per quel che merito, perché io ho offeso pesantemente il Signore e vorrei che tutto passasse liscio senza versare neanche una lacrima per il male che ho fatto. E adesso, vero, queste cose vengono a galla. E allora l'umile dice, troppo bene sto per quel che merito, e allora offro questo dolore in espiazione delle mie ribellioni, dei miei peccati, e li offro anche per la salvezza dei miei figli che ho partorito nella carne, diciamo, con una fatica limitata, e adesso il Signore dice, adesso la devi partorire nello spirito e vedrai quanti mesi di gestazione, di anni di gestazione dovrai fare prima di partorirlo un'altra volta alla grazia, eh? Diciamo, quando dici queste cose poi ti guardano, abbassano la testa, capiscono che, diciamo, le nostre rivendicazioni, le nostre ribellioni giustificate naturalmente dalla nostra presunta, almeno non dico santità, ma perlomeno ci sentiamo impeccabili. Io non ho ammazzato nessuno, non ho rubato, per cui non ho capito perché mi succedono queste cose. Allora, domandagli a Padre Pio cosa ha fatto per meritare quello che ha patito. Domandaglielo alla Madonna Immacolata, senza peccato, l'Addolorata, cosa ha fatto per meritare tutte quelle sofferenze. Domandagli a Gesù Cristo cosa ha fatto di male per essere condannato a morte, crocifisso. Non abbiamo il pensiero cristiano, non abbiamo il pensiero cattolico. Quando noi vediamo uno che è crocifisso, invece che dire, mamma mia, mi sa che quello lì è un santo, guarda mo come lo strapazzano, somiglia molto a Gesù. E noi invece diciamo che gridiamo a morte Barabba, a morte Gesù Cristo è libero Barabba. E queste cose continuano ad accadere, continueranno ad accadere finché non ci convertiremo e non sapremo guardare all'interno, come fa il Signore, che sceglie i suoi santi tra persone che spesso sono disprezzate dagli uomini, e se non sono disprezzate prima, le disprezzano dopo. Perché Gesù Cristo, con tutti i miracoli che ha fatto, con tutto il bene che ha fatto, tutta sta gente che gridava a morte Gesù Cristo, vedete l'uomo come è fatto, fa fatica a capire le cose sante, fa fatica a vedere dentro, vede sempre di fuori, si incanta da quello che mostra, ecco, esteriormente, ma non sa leggere il cuore, non sa leggere la coscienza, non sa leggere ciò che vale per la vita eterna. Ecco. E allora è stato scelto Davide, e dice, dice, manda a prenderlo perché non ci metteremo a tavola prima che gli sia venuto qui. Pensa un po'. Per cui colui che valeva di meno per tutta la famiglia, Samuele dice, è così importante che non ci metteremo a tavola finché non verrà qui anche lui. Qui hanno aspettato tutti quello che contava di meno. Alzati, ungilo, è lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Vedete, lo spirito del Signore, lo spirito del Signore. Allora, la carne non giova a nulla, è lo spirito che conta. Proviamo a vedere noi come siamo combinati con il nostro spirito. Che spirito abbiamo? Abbiamo uno spirito che è quello di Cristo, è lo spirito, per esempio, anche quando mi dicono, vedi quello lì, vorremmo che fosse il capogruppo, diciamo, dei gruppi di preghiera, di Padre Pio, di un gruppo di preghiera. Ma allora gli dico, ma questo ce l'ha lo spirito di Padre Pio? Perché tanti vogliono fare i capogruppi, ma c'è uno spirito che non c'entra niente con quello di Padre Pio, per cui uno dovrebbe prima studiarsi e capire lo spirito di Padre Pio. E allora il gruppo, diciamo, è ben condotto se il capogruppo ha lo spirito di Padre Pio, perché se no gli fa venire uno spirito che con Padre Pio non c'entra niente e magari è lo spirito del capogruppo che mette in evidenza quello che pensa lui, mettendo in secondo piano ciò che pensava Padre Pio. Ecco, e il capogruppo fa il gruppo, nel senso che deve dare il buon esempio, deve avere lo spirito del fondatore. Quando ci si allontana dallo spirito del fondatore, vuol dire che siamo lontani dalla volontà di Dio e da ciò che Dio ha scelto, che ha scelto per il suo servo e come vuole essere servito da quel servo, e i servi di quel servo devono seguire lo spirito che gli è stato dato. Mi fermo e ringrazio il Signore che non ho fatto neanche un colpo di tosse.
Certo, non ascoltavo proprio lo spirito. Si semina zizzania più delle volte proprio all'interno dei gruppi, ecco, perché prevale proprio l'io. Sì, questa proprio hai fatto bene a toccare anche questo tema, perché purtroppo lo vediamo proprio.
Sì, sì, uno pensa, subito si gonfia, no? Perché pensa di io sono capo. Capo di che cosa? Sì. Tu sei un capo senza capo. Cioè, non hai la testa e neanche il cuore, no? Perché bisogna portare, come dire, lo spirito di Cristo bisogna portare avanti, no? Che portiamo? Lo spirito dei protestanti, lo spirito di coloro che non sono cristiani, perché mettiamo tutti sullo stesso piano? Non è così, bisogna portare lo spirito di verità. E la verità ci rende liberi. Le cose che non sono vere ci rendono schiavi delle nostre idee sbagliate alla fine.
Certo.
Vabbè, adesso vediamo un po', perché c'è anche il Salmo.
Sì.
Allora, ho trovato Davide, mio servo. Vedi, il Signore ha trovato Davide perché l'ha cercato. Hai capito? Non è stato Davide a proporsi, è stato il Signore a cercarlo e lo ha trovato e l'ha reso suo servo. Allora, un tempo parlasti in visione ai tuoi fedeli dicendo: ho portato aiuto a un prode, ho esaltato un eletto tra il mio popolo. Cioè, è il Signore che fa. Il prode è prode perché è unito a Gesù Cristo, eh? È eletto perché e ha l'effetto dell'eletto colui che vive quanto colui che lo ha eletto gli ha chiesto di fare. Vedete, diciamo, ogni nostra elezione, dobbiamo stare attenti, perché, diciamo, non vado a toccare argomenti troppo delicati, ma comunque, cioè, tu devi essere servo di colui che ti ha messo là, non devi essere servo del tuo pensiero, no? Allora, ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato, la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Ecco, nella misura che lui, diciamo, è docile, vero, alla mano del Signore e al braccio del Signore, vero, che è la forza. cioè, devi sempre dire: senza di me voi non potete fare nulla, dice il Signore. Tutto quello che faccio di bene, io sono strumento, ma se non fosse Lui a operare in me, di tutto ciò che sto facendo non potrei fare nulla. Egli mi invocherà: tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Io farò di Lui il mio primogenito, il più alto fra i re della terra. Le opere di Dio, ecco, quando irrompe, qui è scritto che dunque lo Spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Vedete, quando lo Spirito, ecco, fa irruzione e trova anche la persona che si lascia irrompere, ecco, opera cose meravigliose, opere grandi, ecco. E vediamo anche, per esempio, in Padre Pio, diciamo che poteva benissimo dire, forse l'avrà detto, ma come l'ha detto Paolo, lo poteva dire anche Padre Pio. Ecco, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Padre Pio un giorno ebbe a dire: io sono un mistero a me stesso, non ci capisco più niente. Cioè, è vero che sono figlio di Orazio Forgione, è vero che sono un frate cappuccino, è vero che mi chiamo Padre Pio, ma il Signore opera in me che io mi trovo in una situazione che non riesco neanche a capire, ecco. Mi crea confusione perché il Signore opera in me e io sono strumento nelle sue mani, ma vedo cose, faccio cose che per me è un mistero, ecco, io sono un mistero a me stesso. Quando opera Dio, è vero, succede così. E dobbiamo pregare di diventare piccoli e pastorelli, chissà se un domani ci toccherà fare tutti i pastorelli, eh? Se avremo qualche pecorella, qualche capretta da portare al pascolo, può darsi che il Signore ci voglia far tutti, diventare tutti pastorelli, eh? Non si sa mai. Bene, Anna, il canto al Vangelo dice: il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore, vedi? Cioè, il cuore ha gli occhi per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. Bisogna essere più spirituali, e siamo troppo carnali, troppo materiali. La carne non giova nulla, dice il Signore, è lo spirito che conta. Hai voglia di dirlo, la gente ascolta, ma siccome abbiamo due orecchi, uno entra e l'altro esce, è come non l'avessi detto, no? Per cui la carne non giova nulla, è lo spirito che conta. E cosa significa questo? Che le tue cose esterne, i tuoi amori carnali non giovano nulla per la tua salvezza, è lo spirito che conta. È che tu devi muoverti secondo lo spirito di Dio che ti manda, va, vero? E dice che siano, vuole che andiamo e ci moltiplichiamo. Pensa un po', il demonio dice: questa è un'operazione matematica di moltiplicazione, ma io sono specializzato in un'altra operazione matematica, lo spirito di divisione, per cui divorziato da Dio, separato da Dio, ecco, lui è specializzato in separazioni e in divorzi, eh? È così?
È così, ed è un maestro, sì, veramente, e raccoglie frutti, e come no?
Abbondanti.
Diciamo,
scusa, dice... Queste disgraziatissime, come si dice, abbiamo in internet, vero? Poi ci sono le amicizie. Allora c'è tuo marito che ti brontola e c'è un tizio che abita non si sa dove che ti dice: ma guarda te, ma come sei simpatica, ma come sei intelligente, ma come... insomma, fa un sacco di complimenti. Allora cosa succede? Mio marito brontola, quello mi fa i complimenti, io che preferisco naturalmente i complimenti e gli elogi ai rimproveri, cosa faccio? Mi sposto verso colui che mi fa i complimenti. Allora, se tu pensi così, quando il Signore, ecco, nella lettura, nelle letture evangeliche dell'Antico Testamento, tu vedi che il Signore brontola anche lui, è vero? La Madonna, dolcissima madre, ecco, se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita sta guerra ne inizierà un'altra, allora cosa faccio? Vado col diavolo che mi ha detto, ma no, ma guarda, ma sono tutte storie, bisogna mica credere a quelle cose là, bisogna qui, non c'è niente, per cui finché sei in vita, goditi la vita, eccola là, è così? Scusa, il Signore brontola anche lui, no? Guai a te, Corazin, guai a te, Cafarnao, mamma mia, il Signore che brontola, Insomma, leggetevi la Bibbia, vedete quanto brontola il Signore, se vogliamo dire brontola, ma non è che brontola, no, richiama, ecco, minaccia pure, allora è antipatico perché continua a brontolare e invece il diavolo mi dice, ma divertiti, ma goditi la vita, ma cosa vuoi, ma finché sei giovane divertiti, no? E se ci sono persone che ti desiderano, approfittane, no? Perché quando sarai vecchio non ti cercherà più nessuno, Bene. Allora Anna dice, Claudio, basta, no?
No. Chiediamo alla regia un breve stacco musicale, Claudia, possiamo? Sì,
sì.
Ricordando il numero 0825 444 391. A tra poco, grazie, Ave Maria.
It's so good.
Bene, riprendiamo la nostra conversazione. Adesso c'è il Vangelo, tu sei ben fornita?
Sì, farò un accenno anche al Vangelo di ieri, certamente.
Sì.
Ecco, perché Gesù intende appunto, non intende abolire la penitenza e il digiuno, se ricordiamo la lettura di ieri, ma proprio educare gradualmente i discepoli proprio alla rinuncia, al sacrificio, per cui c'è ecco, una breve accenno anche a questa lettura
sì,
di ieri del Santo Vangelo.
Sì, perché le cose, naturalmente quando le stacchi una dall'altra, tu puoi interpretare
esatto.
Un pensiero in un modo, mentre le parole precedenti erano contrarie a quelle che tu stai pensando,
esatto,
no?
Sì, per non creare.
Qui la parola di Dio va pesata e non staccare, come dire, non scindere ciò che il Signore ha insegnato e prenderci magari tre parole staccate dal contesto per dire ho ragione io, invece non
esatto,
ce l'hai.
Esatto. Bene. Allora,
umiliamoci davanti a Dio, umiliamoci, anche domenica ti ricordi, hanno detto, il fatto che spesso diciamo, le meditazioni che facciamo servono un po' a mostrare i nostri difetti, qualcuno dice ma tu ci scoraggi, no? E l'intenzione invece è quella di dire ma tu pensa come sono povero e pensavo di essere ricco, per cui siccome il Signore fa grazia agli umili, bisogna fare in modo che gli uomini vedano che non sono quello che pensano di essere, ma che hanno combinato tanti guai.
Che non è facile, ma è giusto.
Per cui
ecco,
l'intenzione è quella lì.
Sì.
Ecco, e invece no, non puoi brontolare, non puoi dire niente, perché io mi sento a posto, bene?
A punzecchiare l'io, questo famoso.
Ecco. Il maledetto io.
Mamma mia,
sì, sì.
Cateni d'inferno, sì, veramente, poveri noi.
Bene, allora a te la parola.
Grazie. Dinanzi ai farisei che accusano i suoi discepoli di inosservanza del riposo sabbatico, il Divin Maestro ne giustifica l'operato, spiegando che il riposo sabbatico non deve essere considerato un fine, bensì un mezzo. Esso fu istituito infatti per favorire la santificazione dell'uomo, consentendogli di esercitarsi nelle opere di pietà e di religione e per concedere al corpo il necessario riposo. Se dunque il sabato fu istituito per il bene dell'uomo, il Messia, mandato a salvare gli uomini, poteva certamente dispensare dall'obbligo di osservarlo. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo di sabato, Gesù passava fra i campi di grano. I discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano, guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito? Ed egli rispose loro, non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni. E diceva loro, il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Bene, mi passo allora alla lettura della meditazione di Ondolindo, capitolo secondo, San Marco, sono a pagina 631. Ai farisei, abituati a digiunare e a predicare un'austerità tutta esterna, e ai discepoli di Giovanni che si ispiravano alla vita penitente del loro maestro, sembrava un disordine la vita dei discepoli di Gesù, aliena da queste pratiche di penitenza esteriore, e se ne lamentarono con lui, ma egli li difese dolcemente, mostrando un altro aspetto dei conviti ai quali si degnava intervenire. quando si fanno le nozze. Gli amici dello sposo non digiunano, perché il banchetto è parte integrante della cerimonia nuziale. Ora, egli era venuto precisamente a sposare l'umanità e ad incorporarla a sé. I banchetti ai quali partecipava coi suoi discepoli erano come banchetti di queste nozze, da lui mutati in occasioni di apostolato e di benedizione per tutti i cuori. Egli così veniva incontro alla debolezza dei suoi apostoli, non forzandoli a penitenze straordinarie, ma addestrandoli poco per volta alla vita di rinunzie alle quali li chiamava. Nessuno può cucire un pezzo di panno nuovo su di un vestito vecchio senza sdrucirlo. E nessuno può mettere il vino nuovo in un odre vecchio senza romperlo. Egli voleva formare degli apostoli novelle creature per la grazia dello Spirito Santo. Ed allora essi avrebbero digiunato e fatto penitenza, senza reazioni pericolose della debole natura. Gesù, con queste parole, stabiliva un principio di prudenza e di sobrietà nella guida delle anime. Non si può forzare la natura ancora fragile e debole ad atti eroici sproporzionati alle sue forze. Esigere, per esempio, da un novizio un atto di eroismo senza averlo prima addestrato a superare la propria debolezza con atti elementari di rinunzia significa turbarlo ed impedirne la formazione, o peggio significa formarlo ad una virtù apparente e farisaica. Le anime si formano al banchetto della vita avvicinandole allo sposo divino, facendo loro sentire il suo amore. È così che esse si rafforzano e sono capaci di rinnovarsi interamente. Vi è poi nelle vie dello spirito un digiuno più penoso di tutti gli altri, ed è quello spirituale, quello delle prove, delle tenebre, delle aridità, quando l'anima sembra una smarrita e si trova disorientata nella sua desolazione interiore. Questo avviene per l'assenza dello sposo divino, il quale mostra di eclissarsi per purificare l'anima da tutte le miserie e debolezze della natura. Il principio della vita spirituale è quasi sempre pieno di gioie. È proprio come un banchetto. L'anima si nutre, si sazia, si consola e spesso crede così di essere giunta a grande perfezione. Tutta quella gioia, invece, pur essendo un bene del quale bisogna essere riconoscentissimi a Dio, è il banchetto dell'amore che sposa l'anima, è frutto del Signore, non è testimonianza della nostra fedeltà a Lui. Quando ci opprimono le prove, allora siamo noi che possiamo rispondere all'amore di Gesù Cristo e rendergli il vero omaggio della nostra fedeltà. È Dio medesimo che non mette un panno nuovo sul vecchio, il vino nuovo nell'otre già usato e consumato. Egli segue con paterna bontà le anime, le conforta, le consola e non dona loro le grandi prove se non quando sono già provette nelle sue vie. Bisogna dunque consolarsi nelle stesse aridità interne ed offrirsi a Gesù perché Egli ci formi con il suo dolcissimo amore nel disegno della sua volontà. Poco dopo il banchetto fatto in casa di San Matteo, Gesù passò con i discepoli per i campi biondeggianti di messe in giorno di sabato. Ed essi cominciarono ad inoltrarsi nel seminato, a cogliere le spighe e a mangiarle. Questo era lecito, secondo la legge. Ma ai farisei sembrò una violazione del sabato per il lavoro che, secondo essi, dovevano fare i discepoli per sgranellare le spighe. Perciò se ne lamentarono con il Signore. Si può dire che i discepoli, difesi da Gesù nel banchetto, avessero preso una certa maggior libertà nel mangiare e forse per questo si posero a sgranellare le spighe. È naturale, infatti, che l'anima abusi facilmente della bontà con la quale viene trattata e che ceda nella spregiudicatezza quando è stata caritatevolmente scusata nelle sue debolezze. Si può dire forse che una certa mancanza di mortificazione, di sobrietà in loro abbia attratto su di essi il linguaggio malefico dei farisei, poiché spesso nelle vie dello spirito le nostre colpe, anche occulte, generano negli altri un'avversione inconscia per noi e li muovono a criticarci o a farci guerra. Gesù però difese i suoi discepoli e poiché egli li aveva voluti come compagni della conquista del suo regno di amore, riguardò il loro atto non in se stesso, ma nella cornice delle alte cose che si realizzavano sotto i loro occhi. Egli era il vero Davide, che andava per la Palestina odiato e perseguitato, e che nell'angustia grande del suo cuore andava conquistando il suo regno. Egli era il Re Supremo, padrone di tutte le leggi, anche del sabato. In lui si compivano le figure del passato e gli apostoli, benché non lo capissero, erano anch'essi avvolti da questa luce. Essi allora non erano più magari trasgressori di un uso legale, ma completando il compimento del tipo profetico erano come i compagni del vero Davide divino ed in certo modo, per la luce che li avvolgeva, il loro atto non rivestiva più il carattere di una colpa. Quello che facevano ricordava quel che fecero i compagni di Davide, autorizzati dal sommo sacerdote a mangiare persino i pani sacri. Egli era il vero sommo sacerdote. Non rimproverandoli del loro atto, li autorizzava a mangiare, non solo per completare l'avveramento della figura, ma perché ogni potere gli era stato dato dal Padre. L'Evangelista dice che fu il sacerdote Abiatar a permettere a Davide e ai suoi di mangiare i pani sacri, invece questo avvenne sotto il pontificato di Achimelech, padre di Abiatar. Letteralmente l'Evangelista nomina solo Abiatar, perché questo aiutava Achimelech e gli successe nel pontificato, ma può dirsi che non è senza misteri questo scambio di nomi. Abiatar infatti significa padre eccelso, padre suo. Ora Gesù autorizzava i suoi discepoli a cogliere le spighe di sabato, perché egli era stato dato ogni potere dal Padre eccelso, che era il Padre suo, e per questo disse che egli era padrone anche del sabato. Il sabato è stato fatto per l'uomo, dice Gesù, non l'uomo per il sabato. E con queste parole volle condannare lo spirito farisaico che badava alle osservanze esterne e non si curava dello spirito col quale bisognava compierle. A che cosa serviva l'osservanza scrupolosa del riposo se lo spirito era lontano da Dio? Il riposo è stato dato dal Signore per l'uomo, per dargli cioè modo di sentirsi affrancato e nella libertà dello spirito elevarsi ai beni eterni. La legge è per l'uomo, perché deve guidarlo al bene, non l'uomo per la legge, perché la legge non è fine, ma mezzo. Lo scrupolo rende la legge fine della vita e per questo attanaglia l'anima nelle sue spire. Dio non è mai oppressione, è liberazione della sua creatura. Non le impone una legge per restringerla, ma per darle modo di spaziare liberamente in orizzonti più vasti. Il mondo, invece, Satana, la carne e tutto ciò che deriva da questi nemici terribili della nostra vita è oppressione e schiavitù. Anche in questo capitolo del Vangelo rifulge che Dio solo è vera libertà per noi. Ecco, Gesù libera l'anima ed il corpo del paralitico dai ceppi che lo avvincevano. Libera Matteo dalla schiavitù del suo penoso e spregiato ufficio, rendendolo apostolo. Libera i peccatori e i pubblicani dall'obbrobrio che li copriva, onorandoli con la sua presenza. Libera gli apostoli dalle oppressioni del fariseismo e li restituisce alla qualità di figli di Dio. Oh, se intendessimo quale libertà ci dona Dio, se lo intendesse il mondo apostata, non sarebbe così vile da rinunziare al Signore e da chiamare padre i suoi tiranni. Nella storia moderna passerà come sommo obbrobrio l'idolatria dai tiranni e l'apostasia da Dio. Lenin, questo despota vile e sanguinario, è stato adorato come liberatore. Stalin, quest'uomo diabolico, carico di spaventosi delitti, è stato chiamato potente padre e contrapposto a Dio stesso. Si potrebbe fare una lista interminabile di questi idoli scellerati che come Moloch hanno divorato i loro adoratori, gli adoratori della feccia umana in nome della libertà mutata in spaventosa tirannide. Non stiamo più a credere agli scellerati che hanno tradito il popolo. Rifugiamoci nelle braccia di Dio. Ormai tutta la storia vissuta da noi stessi ci dice con sanguinante eloquenza che non c'è salvezza altrove, che in Dio solo e nella Chiesa una santa cattolica apostolica romana. Amen.
Amen. Bellissimo. Allora, pensate in questo tempo di grandi confusioni, come diceva Padre Pio, dice, confusione di idee, predominio di ladri, anche ladri di verità. Allora, ricordo un particolare di Padre Pio che un giorno si presentò da Padre Pio un suo figlio spirituale insieme a una persona che era di un'altra religione, no? Oppure era protestante, se non ricordo esattamente, comunque non era cattolico. Cioè, padre, le dia una benedizione. E Padre Pio dice, io dove l'attacco questa benedizione, no? Io lo benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, a cui lui non crede, no? Come faccio a benedirlo? Cioè, dove l'appiccico io questa benedizione? Vedete, Padre Pio, come era chiaro. Adesso qui siamo nel caos completo, staremo a vedere cosa ne esce fuori da questa grande confusione. E vabbè. Allora, Anna, hai un fioretto, sì. Poi avremo altre cose ancora, ma non c'è il tempo, no?
Esatto, certo. Il tempo è veramente scappa via così in fretta, davvero. Uh-huh. Allora, beh, è brevissimo, comunque possiamo farcela. Carità, sì, senza limiti. Il servo di Dio, padre Daniele, da Torricella, ebbe un carisma particolare per i malati. In un momento particolarmente difficile, quello che precedette e seguì la prima guerra mondiale. Nelle sale dell'ospedale vi era la lega contro i sacramenti ed il sacerdote. Quando nell'ottobre 1919 padre Daniele diede inizio al suo ministero nell'ospedale di Reggio Emilia, incontrò ostacoli e oltraggi. Si giunse a gettargli in faccia un vaso di deiezioni e gli si gridò: «Va via, brutta bestia!» Ma lui non si perdette d'animo. Percorrendo la via della carità e dello zelo, riuscì a vincere tanta ostilità. Spesso un malato, non sopportando la sua presenza, gli lanciava improperi e insulti, ai quali padre Daniele rispondeva sempre con un sorriso. Una volta si trovava a passare nel momento in cui un paziente stava chiamando l'infermiere. Il servo di Dio, sorridente, gli si avvicinò e con delicatezza lo servì. Il gesto commosse il malato e da quel momento ebbe tanta stima di lui. Che esempi, sì, da carità veramente.
Vedi però, il Signore sempre ti fa passare attraverso le umiliazioni. Allora, a lui hanno gettato un vaso pieno di deiezioni, adesso diciamo che ci sono le deiezioni mediatiche, ti buttano in faccia. Bene, salutiamo allora i nostri cari ascoltatori e diamo appuntamento per venerdì prossimo.